Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. Tra i nuovi stili alimentari degli italiani si affermano le diete ricche di proteine non animali. Secondo l'ultimo rapporto Consumi Coop, il 22% degli italiani ha eliminato o ridotto il consumo di carne e ben l'82% dei giovani tra i 17 e i 35 anni dichiarano che adottano o potrebbero adottare in futuro una dieta prevalentemente vegetale o comunque con un ridotto contenuto di proteine di origine animale. 4 italiani su 10, ci dice ancora il rapporto, si dicono convinti che smetteranno di acquistare o acquisteranno meno carne. Di contro, il 24% si orienterà verso prodotti cosiddetti plant-based, cioè di origine vegetale. In questo contesto vi raccontiamo le riflessioni, i dati che hanno accompagnato l'evento che ha riunito esperti, ricercatori e imprenditori per discutere del futuro delle proteine alternative. E poi dai viaggi per runners nelle mete più desiderabili alle collezioni sportive di lusso fino al design che strizza l'occhio alle attrezzature sportive. Ecco come l'immaginario legato allo sport contagia la nostra quotidianità, contribuendo a creare nuovi prodotti e nuovi servizi. Questa è la tendenza protagonista del focus sui trend. Spazio alla riflessione finale tra tecnocrazia e umanesimo, non solo sui dazi si gioca il confronto tra Stati Uniti ed Europa nel mondo dei consumi.
La qualità del cibo sta crollando a ritmi vertiginosi proprio davanti ai nostri occhi. La carne trattata provoca il cancro tanto quanto le sigarette, l'amianto e il plutonio.
Un uovo deposto in uno spazio così non può provenire da un allevamento all'aperto.
Ogni volta che mangi una bistecca in Amazzonia si alza uno sbuffo di fumo.
Quasi tutto ciò che fa bene alla nostra salute giova anche all'ambiente.
Sapete che ben 14 milioni di italiani si dicono disposti a ridurre il consumo di carne per ridurre l'inquinamento? Dalla Meatless Ambition al Veganuary sono molti i fenomeni legati a questo nuovo contesto dei consumi, tra dati di mercato, ricerche, nuove istanze e stili di vita. Anche in Italia il mercato delle proteine vegetali, dei cosiddetti prodotti plant-based, sta crescendo rapidamente, con un valore stimato di 746 milioni di euro e un incremento annuo del 5%, dati che ci collocano tra i primi consumatori europei. Ne abbiamo parlato con Maurizio Bettiga, ideatore di Alternative, l'evento che ha riunito esperti del settore agroalimentare e biotecnologico, ricercatori, istituzioni e imprenditori per discutere del futuro delle proteine alternative in attesa degli generali delle proteine alternative che sono previsti per il prossimo 21 ottobre.
Vediamo sicuramente prospettive di crescita che possiamo confermare per via delle motivazioni e dei bisogni a cui rispondono questi prodotti, quelli della salute personale, del rispetto dell'ambiente, della riduzione dell'impatto ambientale. Sono quelli anche del rispetto nei confronti degli altri animali e sono dei bisogni che in varia misura si riscontrano in persone che non sono strettamente vegane o vegetariane, ma semplicemente vogliono dare il loro contributo. Questa è la direzione nella quale si sta sviluppando il mercato, quindi si capisce che questo mercato è molto più grande del semplice mercato della popolazione vegana o vegetariana e la risposta dell'innovazione, la risposta dei nuovi prodotti che stanno arrivando sul mercato va proprio in questa direzione. È un mercato di decine di volte forse più grande di quello che sarebbe se fossero solo i vegani e i vegetariani a consumare questi nuovi prodotti.
Dal punto di vista della produzione c'è italianità in questo momento? C'è margine di crescita?
C'è molto margine di crescita soprattutto secondo me per i prodotti più innovativi. L'industria alimentare italiana, forte della sua tradizione, della sua dimensione, è arrivata subito sul mercato con prodotti a base vegetale, tra virgolette, tradizionali. Quelli iper tradizionali come i preparati a base di soia, polpette di soia, burger di soia, quelli un po' meno, cioè prodotti che con la stessa base imitano consistenza e gusto della carne, ma sono sempre realizzati con queste proteine vegetali che sono usate dall'uomo da centinaia se non migliaia di anni. Mentre i nuovi prodotti a base, per esempio, di funghi o derivati dalla fermentazione di microrganismi hanno ancora molto spazio per l'innovazione. Quindi la nostra azienda alimentare è stata prontissima, perché aveva portata di mano il proprio know-how per realizzare dei prodotti eccellenti, abbastanza tradizionali. Adesso la sfida è quella di usare questo imponente know-how e questa dimensione per essere leader in Europa anche per i prodotti, chiamiamoli, di seconda generazione, cioè prodotti con altre basi, con proprietà nutritive, possibilmente anche migliori, con etichette più pulite che soddisfino altre esigenze. Bisogna dire che non ci siamo ancora. Mentre in altri paesi europei questo movimento è alla luce del sole, è prorompente, è molto forte, ci sono delle start-up che non sono più start-up perché hanno fatto dei round di finanziamento da 10 milioni, 15 milioni, 18 milioni, in Italia non si è ancora vista questa cosa, l'innovazione radicale non è ancora arrivata sul mercato.
Altre basi quali e altre tecnologie più innovative quali?
Sono l'utilizzo di funghi macroscopici, i funghi come li conosciamo noi, quelli che si mangiano anche nella tradizione. Ce ne sono alcuni di essi, il cui è corpo fruttifero, cioè il fungo vero e proprio, quello che conosciamo, ma anche il cosiddetto micelio, che sono un po' le radici del fungo, hanno delle proprietà nutritive ottime, ma anche delle proprietà tecnologiche interessanti, che li rendono molto adatti a una produzione, innanzitutto su larga scala, rispettosa dell'ambiente, ma anche a realizzare prodotti che imitino con il consumatore le sensazioni che dà la carne. Esistono, per esempio, in altri paesi europei delle sostitutivi, delle imitazioni del pollo o del bacon o di altri prodotti a base di questi funghi, prima di tutto. Poi i prodotti della cosiddetta fermentazione di precisione. Sono prodotti con microrganismi. Per fermentazione alcuni di questi microrganismi sono microrganismi della tradizione alimentare, come i batteri lattici, per esempio, o i lieviti, che però sono stati sviluppati per produrre nel loro terreno di crescita o al loro interno una particolare proteina o miscela di proteine che li rende adatti a sostituire quello che oggi è un prodotto di derivazione animale. Faccio un esempio: l'ovo albumina per sostituire l'albume dell'uovo, che sono proteine pure di derivazione animale, anche se in modo, diciamo, meno drammatico della carne vera e propria, oppure altre proteine che sono curiosamente promosse dai loro produttori, sto parlando per esempio di un'azienda finlandese, per non avere assolutamente alcun gusto. Queste sono proteine molto pure, con profili nutrizionali ottimi, che servono all'industria alimentare come ingrediente. Un ingrediente salutare, perché sono proteine pure, aminoacidi, e servono ad aumentare le proprietà nutritive di un certo alimento, come può essere per esempio la pasta, che tradizionalmente è ovviamente solo o quasi solo fatta da carboidrati. Con l'aggiunta di questi preparati proteici diventa più nutriente, ha per esempio un indice glicemico inferiore, quindi per alcuni regimi alimentari è migliore, o altri prodotti da forno o altre preparazioni in generale, per rispondere a quello che è un bisogno e una tendenza del mercato, e cioè quella di aumentare la quota di proteine nell'alimentazione a scapito di quella di zuccheri e carboidrati.
Le faccio un'ultima domanda: al di là delle scelte etiche oppure salutistiche, appunto, come dicevamo poco fa, dei consumatori, a livello di prezzo i prodotti in vendita in Italia rispetto a quelli di derivazione animale in questo momento su che range si piazzano?
Se guardiamo il prezzo virtuale percepito dal consumatore, sono leggermente a volte superiori. Per una questione di economie di scala, certo, perché sono prodotti che comunque hanno una limitazione relativamente limitata, e per una questione anche di, sì, di filiera e di preparazione. Bisogna considerare che il prezzo della carne, per quanto a volte ci possa sembrare elevato, e anche quello del latte, non è il reale costo per la società di quel tipo di produzione. Esistono dei sistemi incentivanti che naturalmente sono i benvenuti per supportare le nostre filiere dell'agricoltura.
Lei ritiene che in questo momento o nell'immediato futuro il prezzo sarà un tema?
No, secondo me no, perché comunque non stiamo parlando di fasce di prezzo di lusso. Alcuni tagli bovini, secondo me, sono fasce di prezzo di lusso, qualche cosa che costa 25, 30, 35 euro al chilo, anche di più.
Focus sui trend.
Cresce la pratica sportiva nel mondo, spinta dalla consapevolezza della correlazione diretta tra sport e salute. La crescente enfasi sul fitness e la salute in tutto il mondo è uno dei fattori principali dietro la vasta espansione, per esempio, del settore activewear, che contagia da tempo la moda in generale. Basti citare su tutti il fenomeno delle sneakers, sdoganate da tempo come calzature quotidiane anche nei contesti più formali o addirittura di lusso. L'immaginario sportivo non sconfina però solo nella moda, anche nel design, per esempio nel mondo dell'ospitalità e della tecnologia fa sentire le sue influenze, contribuendo a creare nuovi prodotti e nuovi servizi. Questa è la tendenza che ha individuato e mappato per noi Isabella Guaitoli. Ciao Isabella, bentrovata.
Ciao Maria Luisa, buonasera a tutti.
Con il primo caso ci porti nel mondo dei viaggi, raccontaci.
Nel mondo dei viaggi, perché all'inizio di quest'anno, proprio a gennaio, Contiki, che è un tour operator specializzato in viaggi per i giovani, ha lanciato nella sua sede canadese una tipologia di viaggio piuttosto innovativa per il settore travel, il Run Club Trip, e cioè dei viaggi pensati specificatamente per gli amanti dello sport, del fitness. Ha lanciato due diversi itinerari che porteranno i giovani sportivi canadesi a esplorare le destinazioni più belle e famose del nostro continente. I due itinerari che ha proposto si chiamano European Highlights e European Wear Plus e consentono di visitare i siti culturali con le guide esperte come in tutti i viaggi di Contiki, ma anche di poter fare una varietà di corse attraverso dei tragitti e dei paesaggi mozzafiato. E in più, come dicevamo, è un run club, quindi si sta in contatto con altri runner appassionati e si possono conoscere nuove persone, no? Che la pensano allo stesso modo sul viaggio, sull'attività sportiva. Per fare un esempio, nell'itinerario European Highlights, che dura due settimane, viene proposto un mix di corse mattutine nei vigneti della regione del Beaujolais, ma anche lungo i sentieri costieri in Costa Azzurra, nei paesaggi verdeggianti intorno ad Amsterdam. Si può fare ciclismo, per esempio attraversando le città olandesi, e poi si va a visitare anche città come Monaco, come Pisa.
Parliamo ora di un colosso dell'abbigliamento sportivo che flirta, diciamo così, con il lusso. Di chi si tratta?
Si tratta di Adidas che ha presentato una collezione molto speciale durante la Fashion Week di New York, si chiama A-Type Collection per la sua linea Originals, quella che propone i pezzi più classici della marca, e si tratta di una versione proprio radicale di sportswear, nel senso di vero lusso, e comprende alcuni dei suoi pezzi più iconici, per esempio le sneaker superstar, quelle con la conchiglia in punta, le tre strisce sul fianco, o la tuta Firebird, che è un punto fermo dell'azienda fin dagli anni 80, la borsa airliner degli anni 70. Ecco, con la collezione A-Type si può parlare di vero lusso perché questi capi sono riproposti in chiave di alto artigianato con dei materiali molto pregiati, no? E rappresenta proprio un unicum perché è la prima linea interna dell'azienda che ha questo posizionamento. In più, questa collezione comprende una serie di gioielli veri e propri, quindi collane, orecchini, anelli in argento.
Siamo al design con un riutilizzo creativo di un attrezzo sportivo, le palline da tennis.
si chiama Sound Bounce, questo materiale, o meglio è un rivestimento, ed è stato realizzato da una designer belga giovanissima, Mathilde Wittok, pensate, solo 26 anni, che si è laureata alla Central Saint Martin di Londra, che è una scuola ad alto tasso di creatività, e ha usato proprio palline da tennis usate, perché le palle da tennis proprio si rovinano molto velocemente, diventano un rifiuto e anche composito, perché sono fatte con 5 strati di lavorazione, e questo vuol dire che sono molto difficili da riciclare, e ogni anno, pensate, ne vengono prodotte 330 milioni che finiscono poi in discarica. E così Mathilde ha avuto l'idea proprio, e anche trovato il modo di riutilizzare queste icone sportive, diciamo, per creare Sound Bounce, che poi viene applicato ai mobili, sedie, panche, sgabelli, tavolini, oltre che per creare dei pannelli fonoassorbenti, perché grazie al feltro di cui sono rivestite le palline, Sound Bounce assorbe i rumori. Anzi, è un progetto che è stato proprio pensato e nato per risolvere il problema del rumore nei luoghi di studio dove Mathilde si trovava per creare il suo nuovo progetto. Così ha avuto l'idea. In particolare lei dice che ogni metro quadrato di Sound Bounce ricicla più o meno 280 palline da tennis e riscatta l'equivalente di 8,5 kg di anidride carbonica. E quindi diciamo che è un progetto che aiuta il mondo sportivo ad essere più sostenibile, ma poi lo ripropone nel design in modo iconico, ecco.
Chiudiamo con il mondo dei videogiochi e dell'entertainment.
Sì, esatto. Disney da qualche mese ha lanciato un'esperienza sportiva particolare che si chiama ESPN Football Island, tutta incentrata su ESPN, che è l'emittente televisiva statunitense di proprietà di Disney, che trasmette programmi dedicati unicamente allo sport 24 ore su 24. E la particolarità è che questa esperienza appunto si fa dentro ai videogiochi, precisamente in Fortnite, ed è una specie di mondo isola come gli altri mondi di Fortnite, ma è stato creato ad hoc a tema football americano. Questo è il primo risultato della partnership che Disney ha fatto con Epic Games di Fortnite, ed è una collaborazione enorme, un investimento da $1,5 miliardi che nel prossimo futuro proietterà praticamente tutti i mondi Disney e Marvel nei giochi di Epic. Ma intanto questa ESPN Football Island è un'esperienza proprio di e-sport con diverse attività per chi partecipa, per chi gioca, con delle sfide, minigiochi, anche un grande gioco chiamato Touchdown Rush, in cui si deve proteggere il pallone da football dagli avversari mentre ci si muove verso la end zone. E come negli altri mondi Fortnite, questo gioco ha aggiornamenti continui, skin esclusive per i personaggi da sbloccare nei vari livelli di gioco, ma la sua peculiarità sta nel fatto che saranno i veri e molto famosi in America conduttori di questa rete TV, Randy Scott e Gary Strzewski, a dare il benvenuto ai giocatori su quest'isola, e qui mentre giocano potranno anche ascoltare proprio la trasmissione di punta di ESPN, che si chiama Sports Center, che ha aggiornamenti live sulle partite più importanti della stagione.
Isabella Guaitoli, grazie, alla prossima.
Grazie a te Maria Luisa, alla prossima, arrivederci a tutti.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia del nostro ospite fisso, il sociologo dei consumi Francesco Morace. Ben trovato Francesco, quale tema hai scelto per questa puntata?
Ben trovata Maria Luisa. Allora, si sta parlando tanto di Europa, no? In questi giorni, in queste settimane, un'Europa che deve ritrovarsi, un'Europa che deve anche ripensare ai propri valori essenziali, e allora ho scelto due libri di due autori europei. Il primo, L'arte di diventare uomini, quattro lezioni sulla crisi della nostra epoca, che è di Rob Riemen, che è un olandese, un filosofo, un sociologo, e che indica appunto alcune strade anche proprio per l'Europa. E il secondo è Liberi e uguali, manifesto per una società giusta, di Daniel Chandler, che è un giovane filosofo inglese, britannico, ed entrambi ragionano su questa contrapposizione che torna a essere purtroppo molto violenta tra gli Stati Uniti, la visione tecnocratica, diciamo, degli Stati Uniti e dell'attuale governo americano, e invece la visione europea, che però ha perso di smalto. E il primo autore dice giustamente: tornare a essere umani è un'arte, richiede impegno, dedizione, costanza, disciplina. Non è che siamo umani semplicemente per definizione, bisogna in qualche modo recuperare alcuni valori. Il secondo, che invece è un allievo di Amartya Sen, che tutti un po' conosciamo, parte da questa idea di combattere il pessimismo europeo, questa cattiva coscienza che da millenni il nostro continente coltiva, rilanciando cosa? Proprio i principi fondamentali di una società giusta, e lui in particolare guarda la scuola, questo mi sembra molto interessante, partendo in modo molto pratico dalle riforme adottate da vari paesi europei, per esempio l'istruzione gratuita, prestiti proporzionati ai redditi, insomma recuperare quello che già esiste in Europa e rimetterlo in circolo e magari anche condividerlo molto di più. Ecco, quindi diciamo una visione che anche rispetto al lavoro e quindi poi anche ai consumi va nella direzione di una diversa partecipazione senza arrivare a una rivoluzione, insomma, ecco, guardare ad esempio le forme di cooperazione che sono molto forti in Europa.
Tra umanesimo e tecnocrazia è sempre più diffusa, Francesco, la consapevolezza di una sorta di tradimento della tecnologia, di internet soprattutto, che era nata con grandi prospettive di partecipazione e di democratizzazione, promesse che ora si considerano in parte tradite, un po' come l'autarchia nei consumi del resto, non trovi?
Sì, è proprio così, diciamo che questa idea, questo sentimento di tradimento era nato proprio anche dagli Stati Uniti, da alcuni fondatori, no? delle nuove tecnologie, delle nuove anche visioni che guardavano sicuramente a una condivisione maggiore, e poi per oggi si trasferisce in Europa, proprio perché negli Stati Uniti sono stati sconfitti, diciamo, i tecnologici che in qualche modo proponevano una visione umanista, mentre invece in Europa forse questo è il momento anche proprio di rispolverare questa dimensione più legata all'umano. E devo dire che anche nei consumi cominciano ad emergere anche delle nuove attenzioni, per esempio a brand che siano europee, che non siano americane, senza arrivare almeno per ora a forme di boicottaggio, se non per Tesla, che è un po' il caso più clamoroso. Ecco, però una consapevolezza nuova sì, questo credo che vada segnalato. Anche i nostri consumautori ragionano probabilmente più attentamente anche sull'origine dei prodotti.
Grazie a Francesco Morace, grazie ad Anna Elena Riva in regia. Finisce qui questa puntata di Essere Avere, la trovate come sempre in podcast sul sito, sull'app di Radio 24 e sulle principali piattaforme audio. In attesa di risentirci domenica prossima, un saluto da Maria Luisa Pezzali.